Ingredienti del giorno. Ricordi d'estate? Attacchi. Sapore di sale? In abbondanza. Profumo di bosco? Quanto basta. Tavole imbandite? A volontà.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Torna a Mangia Radio, ai microfoni di Radiosonar.net e Gemini Network. Torna a nutrirvi, torna a raccontarvi cibo, torna, come promesso, a parlare dell'estate, perché non c'è autunno che si possa raccontare senza prima l'estate narrare, con i suoi profumi, con i suoi sapori, con i suoi incontri, le sue tavole gentili, i suoi visi familiari, le ricette prelibate, i vini scoperti, le vigne vendemmiate e tanto, tanto altro che in questa piccola puntata di Mangia Radio, la versione short e nuova a questa settima edizione solo per le radio indipendenti, troverete. Forse troppo breve per poterla tutta raccontare, forse tanto intensa perché tutto proverà ad accennare. Probabilmente andremo avanti con il racconto nei prossimi mesi, citando ogni tanto i ricordi dell'estate, quei ricordi che scaldano il cuore, fanno solleticare il palato dei sapori vissuti, ma soprattutto ci accompagnano nella mente da quelle persone care che abbiamo trovato, incontrato, ritrovato, salutato, vissuto, assaggiato nelle cucine, nei piatti, in quelle condivisioni che sempre ricorderemo e che qui a Mangia Radio vogliamo celebrare. E allora una nuova puntata per celebrare l'incontro, una nuova puntata all'insegna dell'estate e, come al solito, del racconto, di chiacchiere, di vissuti attorno al cibo, sensi risvegliati ed emozioni cucinate.
Mai un lamento, è cambiato come cambia il vento,
vento d'estate. Io vado al mare, poi che fare? Non mi aspettate, forse mi perdo.
Ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato tutto in un
La donna è come un frutto che esalta la sua fragranza solo quando una mano la strofina. Prendi ad esempio il basilico. Se non lo scaldi tra le dita, non sprigiona il suo profumo. E lo sai, ad esempio, che l'ambra va intiepidita e manipolata perché non trattenga l'aroma? Con la donna accade lo stesso. Se non la incoraggi con baci e carezze, con mordicchiature sulle cosce e stretti abbracci, non otterrai quel che desideri. Non proverai piacere quando condividerai con lei la tua ottomana e lei non sentirà affetto per te. Da Il giardino profumato. Dove finisce l'olfatto e inizia il gusto? I due sensi sono inseparabili. La tentazione del caffè non nasce dal suo sapore, che lascia una traccia di fumo e nella brace nel ricordo, ma dalla sua intensa e misteriosa fragranza da bosco millenario. A occhi chiusi e con il naso tappato non possiamo distinguere tra una patata cruda e una mela, tra lo strutto e il cioccolato. Il naso è capace di cogliere più di 10.000 odori e il cervello di riconoscerli. E tuttavia per questo stesso cervello molto spesso è impossibile distinguere tra la lussuria e l'amore. Dal punto di vista evolutivo, l'olfatto è il senso più antico. È preciso, rapido, potente e incide nella memoria con tenace persistenza. Da qui il successo dei profumi, il cui segreto è usare sempre lo stesso fino a trasformarlo in un marchio personale e inalienabile, un elemento che ci identifica. Cleopatra lo sapeva e ne faceva tipico da lei un uso smodato. Nei porti la brezza annunciava con ore di anticipo l'arrivo di una nave dorata, grazie all'essenza di rose di Damasco, di cui la maleante regina usava far impregnare le vele. Durante il celebre viaggio a Roma, che intraprese con Cesario, il figlio avuto da Giulio Cesare, in mezzo all'incredibile scandalo sociale e politico che lei ignorò, con la sua natura arrogante degli antichi faraoni, il suo profumo di rosa divenne di moda e tutte le donne di una certa posizione, fatta eccezione per Calpurnia, la moglie umiliata di Giulio Cesare, presero a usarlo. A volte quel profumo rimaneva nelle strade come una sorta di scherno egizio a ricordare ai cittadini di Roma che il loro invincibile impero poteva perdersi tra le lenzuola di una straniera. Nei banchetti dei romani in vista, un compito degli schiavi era quello di aromatizzare le stanze, diffondendo il profumo attraverso ingegnosi tubi d'argento e spargendo cascate di fiori dal soffitto. L'estratto del giorno da Afrodita di Isabella Allende apre questo paragrafo del racconto dell'estate in cui i profumi svegliano quelle sensazioni. Basta chiudere gli occhi e subito rammento quello che ha accompagnato la mia estate. Quel sapore un po' salato, un po' salmastro, quel venticello friccicarello estivo, misto a note di vino bianco ed erbe aromatiche. Quel tono da macchia mediterranea che fonde in sé il balsamico con le leggere erbe tipiche dell'estate, con il basilico che qui si cita e che poi useremo per ricetto, e tante tante altre che vanno accarezzate, scompigliate e che caratterizzano, sì, gli intensi sapori e profumi estivi, dalle pietanze ai vini. I vini che mi fanno pensare a una serata che tra Ponentino e Castelli Romani ha regalato tante emozioni alla vostra Mangiaradio, che potrebbero essere riassunte con il racconto di una cena tanto sudata, tanto affrettata, in compagnia di vinaioli, vinai e sommelier, chi produce vino, chi lo beve, chi lo versa, ma soprattutto chi lo sa raccontare. Ed ecco una tavola che si imbandisce di niente, poche le pietanze. Avevano quasi finito tutto e così, tra l'amicizia con il cuoco, un sorriso al cameriere, rimediamo tutto quello che c'è. Eravamo quattro al tavolo ed ognuno condivideva il suo piatto, un po' rimediato, un po' immischiato, però sicuramente ben cucinato. Tanto che eri lì ad assaggiare e ti chiedevi beh se ce ne fosse stato di più e chissà se col suo giusto contorno. Una cucina castellana semplice e dai sentori un po' etnici, accompagnata da un profumo di carne alla brace non assaggiata, terminata, e soprattutto delle spezie miste qua e là con quello che era cucina nostrana, ma che aveva un carattere speciale, sarà forse per la fame. E proprio durante quella cena gli incontri si fanno numerosi, intensi. La notte vola, si fa tardi e si ha voglia di raccontare l'estate attraverso i profumi di quelle erbe che portano al mare, di quelle erbe che raccontano di Mediterraneo, di sapori semplici ma ricchi e intensi, di ricette che possono variare con un solo ingrediente. E allora ecco, raccontiamo di un'erba speciale che sa cambiare ricette più semplici in prelibati piatti, quasi ricercata nouvelle cuisine. Basta aggiungere, dove non te l'aspetti, del basilico fresco. Basilico. Nel sud Italia fa di pranzo della domenica. Le sue foglie aromatiche sono indispensabili in tutte le cucine che si rispettano. È più efficace da fresco, si aggiunge alla fine. Ma nella preparazione di certi piatti si può anche usare secco. Nei culti antichi e ancora oggi in quello voodoo di Haiti, il basilico è associato alla fecondità e alla passione. Come al solito amo raccontare le mie ricette e allora da quando ho fatto la babysitter per una splendida donna materana ho imparato ad utilizzare il basilico fresco con le zucchine romanesche ovviamente tirando fuori insieme con degli spicchi d'aglio e una semplice cottura tra acqua e olio, un'emulsione meravigliosa di sapori, qualcosa che veramente rende speciale e intrigante quelle che sarebbero banalissime zucchine in padella. E allora, con grande grazia e amore e passione, prendete le cime del vostro basilico lì dal balcone, quello che anche adesso è abbastanza forte per resistere ai primi freddi dell'autunno, è lì che vi guarda speranzoso di essere portato avanti nei mesi, quindi rendetegli onore, scapocchiatelo, levate le cimette, non fatelo fiorire e utilizzate quel basilico fresco per un pesto di zucchine che semplicemente si trasformerà nel condimento che più vi piace. Sarà una salsa semplice ma particolare da servire come antipasto, magari in un barattolo, accompagnata dai cristini ed ecco, è subito festa. Festa di una cara amica che di anni ne ha compiuto 40 e che all'inizio dell'estate ha celebrato con un gran banchetto quello che è stato il suo rito di passaggio e lì questa salsa era presente, proprio fatta dalla vostra Mangia Radio. E così questo racconto senza tempo va un passo avanti e uno indietro a raccontare questa estate che, come abbiamo detto, usa i sensi per risvegliare i ricordi e perciò invito voi a fare lo stesso. L'esercizio di oggi, beh, concentratevi su un odore che avete in giro, pensate a chi vi ricorda, a dove vi porta, regalatevi l'opportunità di gustarlo lentamente e lasciatevi abbandonare così la mente, chissà dove vi porta, che emozione vi dà, lasciatela scorrere e se volete raccontatela, magari a cena, magari cucinando quella pietanza che nella mente è tornata grazie al ricordo, grazie al profumo.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare,
vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
L'estate si condivide con le amiche care, quelle sempre pronte a partire, quelle con cui i viaggi sono iniziati tanto 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 tempo fa, ma che soprattutto non finiranno mai. E allora anche quest'estate si è partite insieme a più riprese, si è partite con tante medie, tutte a sud. Una soprattutto è tornata più volte, la Puglia. E con lei, lei che per me è una sorella, abbiamo attraversato regioni in macchina più e più volte per arrivare in zone in cui le cime di rapa la fanno da padrona, in cui la purea di fave è qualcosa di delizioso. Una terra di masserie, una terra di mare splendido, una terra di pizziche e danze popolari ballate in luoghi meravigliosi fino a tarda notte, su piazze e palchi in cui si è ritrovato l'istinto, quell'istinto che in un attimo riporta agli odori di un'osteria antica, dove ho imparato a ballare, dove la cucina casereccia abbinata ai tamburelli e ai sonagli che tintinnavano scalda il cuore. Ritrovarsi in un'estate così a piedi scalzi a riassaporare quei ricordi, a comprare orecchiette in forni eccezionali e ritornare in più luoghi proprio a cercare quei sapori originali che ci hanno cresciute e a tentare di fare itinerari per raggiungere ogni parte di quelle terre senza però riuscirci poi fino in fondo, perché la Puglia è grande da girare, soprattutto quando ogni piccolo sapore stai lì a cercare di catturarlo. E allora le pucce, panini splendidi e meravigliosi, ripieni con ogni delizia, la focaccia, questa splendida creatura le cui antiche tradizioni celano i più preziosi segreti per renderla così soffice e saporita. Il vino, il pesce, ma soprattutto quello che è stato tante volte citato e mai mangiato in un'estate che più volte è ritornata in una Puglia che probabilmente ci vedrà presto rivarcare le sue terre, i suoi paesi, le sue musiche, una Puglia che ci ha lasciato tanto, tantissimo, tra cui dei tamburelli speciali. E con questo racconto, che sicuramente non rende giustizia alle nostre emozioni, ai nostri cuori in fibrillazione, ai nostri pensieri altalenanti e vaganti, racconto che c'è un modo per cucinare che è veramente speciale e che è forse lo stesso in cui noi cerchiamo di vivere. È quel modo in cui ci si dà per ricevere. E allora, orecchiette con le cime. Cucinare è un modo di dare. Le cime di rapa sono poco esigenti, vanno tagliate in maniera grossolana. A loro piace così. Si possono mettere in pentola anche a freddo, che intanto si abituano al mondo nuovo e si fanno le loro vasche circolari, attente a non farsi sfuggire nemmeno una delle bolle future. Nell'acqua, poco sale. Le cime di rapa non ne vogliono tanto, conoscono esattamente il loro destino, fatto di saporissime acciughe e sapidi spicchi d'aglio profumati di peperoncino. Si può immergere l'attesa dei mitici 100 gradi con qualsiasi cosa sollazzi l'anima, magari un disco degli amici oppure una profumatissima architettura fumaria o ancora un rapido riassetto di vecchie idee e cianfrusaglie mentali. Tutto sommato, purché lievi di peso, va bene ogni cosa. Poi succede che il tempo passa e le bolle sollevano il coperchio. Blu 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 blu. Il vaso di Pandora. Blu 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 blu. E quando la fiamma rischia la vita, si interviene. Si apre il vaso. Le orecchiette, a farle a mano, è come ascoltare Chet Baker. C'è ritmo, lentezza, causale attenzione. Tutta una serie di sfiziosissime cose, anche fascinose, come romanticismo. Per quelle della COP possono andare bene qualunque tipo di palati, ma quelle pugliesi no, sono un'altra cosa. E allora, sorridendo per questa poesia, le buttiamo giù. Le mondiamo e le mischiamo con le cime di rapa per prenderne bene il sentore. E benedirle nel frattempo con poco olio. Sì, facciamolo sudare con uno spicchio d'aglio. Deve sudare come un blues del Delta, per poi essere tolto, prima che prenda il colore di Robert Johnson. Le acciughe, fresche, dissalate o sott'olio, sono lì che aspettano sul bordo del lavandino. È il loro momento. Hanno una gran voglia d'aglio. E bisogna farle sciogliere. Si mettono lì, poco, nell'olio, giusto il tempo che serve alla pugliesissima pasta per cuocere. Quando si scola, il palato fibrilla, le papille si mettono in posa, la lingua suda saliva. È il momento prima dell'apoteosi, dell'incontro perfetto tra gli ingredienti, del mischiarsi, dello scambio di odori, sapori, gusti. Alcune scuole di pensiero propendono per una grattugiata di ricotta salata, ma per me è come cercare di complicare il pane. Si salta, si impiatta, si mangia, si gode, battendo il tempo, se si vuole, del blues che ancora dà gli ultimi colpi di tosse.
Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer. forse con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare. Qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.
Carriera, due secoli per imporsi in Europa, una delle verdure più consumate al mondo, subito dopo la patata. Il cammino del pomodoro è uno dei più appassionati, con gli esiti più proficui, e scommetto che non è ancora finito. In origine il pomodoro cresce allo stato selvatico sulle Ande, in Perù e in Cile, sotto forma di piccoli grappoli molto simili ai nostri pomodori ciliegino. Viene scoperto dai conquistadores in Messico, dove lo coltivano gli Aztechi, anche se non è possibile datare l'epoca della sua prima domesticazione. Ma non pensare che i conquistadori spagnoli si siano gettati su questi piccoli e strani frutti per gustarli con le tapas come aperitivo. Eroici, teste calde, stavolta sanguinari, sicuramente coraggiosi, questi avventurieri hanno corso ogni rischio possibile, tranne quelli alimentari. La storica Madeleine Ferries parla perfino di neofobia, paura dei confronti dei cibi nuovi. Bisogna capirli, per loro era una questione di sopravvivenza. Tante varietà sconosciute, talvolta tossiche, come la manioca, che fece molte vittime perché gli spagnoli non la sbocciavano. E poi quegli indigeni inquietanti, spesso antropofagi, come potevano i soldati di Cristo immaginare di mangiare il loro stesso cibo, nonostante la controversia di Valois avesse convertito anche a loro lo status di fratelli davanti a Dio? Tutta la cultura all'epoca confermava questa sfiducia nei confronti di un alimento insolito. La dieta raccomandava l'abitudine, ogni novità potrebbe essere pericolosa. Ciascuna pianta possiede un valore alimentare e terapeutico, accuratamente creato sin dall'antichità, poiché la cucina è completamente ciò che insegna la botanica, non dobbiamo stupirci che compaiano ogni giorno nuove malattie, sconosciute nel secolo scorso, che si diffondano in una regione o nell'altra. Di fatto, adottiamo un nuovo modo di vivere importato da un altro mondo. Se andiamo a cercare nuovi cibi nelle Indie, come possiamo non aspettarci di essere infettati? Altro frammento di questo altro libro che ci porteremo dietro, la favolosa storia delle verdure, ma che di storie ne racconta tante. Per me racconta la storia delle scoperte del cibo, quello etnico, quello in giro per il mondo. Anche qui una cara amica, una sorella, sempre lei, la più coraggiosa accompagnatrice delle più fantastiche storie di Mangiaradio, è protagonista di questo frammento in cui il cibo etnico nuovo alla scoperta si fonde, come in questo piccolo frammento letto, con un cibo per noi classico, tradizionale, il pomodoro, raccolto nei campi in cui siamo cresciute, in quegli orti che sono state luogo di gioco, di riposo, di sfogo, luogo di passione, luogo di impegno, luogo di riappropriazione con le proprie radici e tradizioni, di quel fare contadino, di quel legame con la terra e col mondo che ci contraddistingue fino in fondo. Sì, quelle due caratteristiche peculiari che non ci hanno mai abbandonato. La merenda col pane e pomodoro e i grandi pranzi dai sapori etnici che mescolavano spezie e ricette di tutto il mondo. Ecco, con questi due ricordi io ricordo le estate passate a far merenda insieme alle 5 del pomeriggio con le panzanelle, o quelle passate ad organizzare pranzi quando le case si liberavano dei genitori e si invitavano amici più disparati per grandi banchetti che cominciavano in cucina intorno a mezzogiorno e che finivano con grandi pranzi che andavano avanti fino alle 6 del pomeriggio. Racconti d'estate che nei tempi passati si fondono, ma di cui restano i profumi intensi, stavolta di terra, di olio che soffrigge, di verdure mature, di spezie che rosolano in quell'olio e di ingredienti raccolti dai nostri orti. Ricordi d'estate che perdono i tempi e che tornano nell'estate passata, in cui quella panzanella ha riscaldato il cuore, quel pomodoro è diventato una delle pietanze più cucinate in una vacanza che si spingeva verso sud, in cui i pomodori li aveva secchi, li aveva sciolti in salse meravigliose, li aveva su pizze prelibate e li aveva con ricette improvvisate. Ricette che forse sono troppe per poter raccontare. E allora, sempre da quel libro lì, prendo una ricetta che è il nome perfetto per questo racconto. Pomodori alla Lucia. Prendete alcuni pomodori belli tondi, pelateli, metteteli nel tegame a fuoco medio. Lasciateli cuocere per metà, né più né meno. L'arte sta tutta lì. Il cuore del pomodoro deve rimanere crudo all'interno della buccia sbruciacchiata. Guance in fiamma e cuore fresco. Infine, aggiungere un bel po' di prezzemolo e aglio. Servire e versarci sopra il succo. Ecco, così mi ricorda Sherazad. E la storia prosegue e il pomodoro cuoce. E chissà su quale piatto prelibato finirà. Ma la storia, questa no, non può finire e troppo ancora avrei da raccontare, ma il tempo stringe e allora il nostro viaggio deve continuare, perché verso terre del nord stiamo per arrivare.
Santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupidità. stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Scire, finire mai.
Un'estate che vorrei potesse non finire mai è proprio quella che la vostra Mangiaradio ha vissuto in questa calda, caldissima estate 2022. Un'estate che vi ho raccontato, un'estate che abbiamo intrecciato nel tempo del passato. Un'estate che mescola i mesi qua e là, e allora che abbiamo detto deve arrivare al nord dopo tutto questo sud, e arriva al nord all'insegna di un viaggio. In quest'estate tante le donne, tanti gli incontri, tante le alchimie di streghe preziose che col loro saper fare, tra odori, sapori, sentori, raccolte e terre, sanno tanto donare. E allora arriviamo in camper in quella terra fatta di coste e monti, in quella terra che guidarla è tutta un ponte e una curva che svela un mare meraviglioso e un'altezza che sa quasi inquietare. E allora dopo tanti tanti chilometri superiamo Sarzana, Lerici e Spezia e ci dirigiamo con un navigatore che sfarfalla in un luogo che ha il nome perfetto, è Cornice. Cornice è un luogo meraviglioso che si apre con un cartello di legno che ti dà il benvenuto, che ti annuncia che tra poco sarai nella bellezza di un paese piccolissimo, di una cantina veramente ricca tanto quanto piccina, e di vigneti, vigneti coraggiosi, impervi, tanta la pendenza quanto il loro sapore. Ma lì, tra tutti, quella di cui vi voglio raccontare è una donna speciale, una donna che è tornata nella sua terra, che ha investito nelle sue tradizioni e che in quel luogo, in quella splendida cornice, ha creato un sogno, una cantina in cui è lei a decidere che vini produrre. E allora un nome che mi colpì la prima volta che degustai in sua presenza, un nome che è simpatico quasi quanto lei, sarà Syrah, uno dei suoi migliori vini, un Syrah in purezza. E poi un altro esperimento, assaggiato lì nella cantina mentre ancora era nella botte, prima ancora di essere completamente imbottigliato per lasciar spazio alla buona e nuova vendemmia. Un Rexé, un bianco blend di Albarola, Vosco e Vermentino. un vino meraviglioso che non è il suo solo bianco. Sarebbero tanti i suoi esperimenti da raccontare, le sue contaminazioni come quelle che portano tante persone a far questo vino e lei a non limitarsi a lavorare in cantina ma anche in una splendida enoteca. Lì a Spezia, dove ci ha accolto ospitato e un altro meraviglioso vino ci ha suggerito, ma io qui voglio parlare di lei, del suo impegno in una terra che è ardua tanto quanto è bella, di un'estate che ha regalato in quelle pochissime ore insieme un ricordo meraviglioso che non si cancellerà, un impegno, una costanza, una gioia nei suoi occhi quando racconta del suo lavoro che veramente è un'alchimia, è un potere particolare che forse solo le donne sanno avere e che il suo vino, nella sua semplicità e ancora forse nel suo lungo percorso, sa dare. Un incontro poi speciale che ha portato noi a condividere un altro luogo. Cornice è sopra il fiume Vara e lì, nella sua cantina, c'è qualcuno che di consigli su fiumi da varcare ne sa dare. E allora, mentre Giorgia ci racconta le storie del suo sapore portato in bottiglia e soprattutto di quello che ancora vuole fare, prepara la sua meravigliosa cantina alla vendemmia, qualcuno ci consiglia un luogo dove riposarci e riflettere su questa grandissima emozione, proprio lì, sul fiume Vara, dove la giornata finisce prendendo il sole tra gli scogli di un fiume freddissimo ma caldo in quella calorosa estate che in Liguria ha portato un incontro di cui ancora vogliamo raccontare e di cui non smetteremo di raccontare, perché si può abbinare a ricette, a sapori che stavolta non facciamo e che chissà, magari proprio con lei sveleremo, perché i segreti della terra che spesso entrano nei sapori che mangiamo raccontano di quelle persone che allora tante volte potrebbero raccontarsi attraverso una ricetta. E con questo invito Mangiaradio vi saluta, provate a raccontarvi voi con una ricetta, perché io l'ho fatto e forse l'ho fatto anche per qualcuno di voi. Se non siete capaci di qualche stregoneria, è inutile che vi occupiate di cucina. Coletta.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
We
bei peccati succede sempre. Per cominciare il gioco e ci si mastica.